animali c'è sempre una reazione, e questa reazione non è mai il dolore. Ecco. Ora, la sentenza paolina sulla nascita di Gesù, come sappiamo, è collocata nel testo della lettera ai Romani, proprio all'inizio di quest'opera, al capitolo primo, versetto 3. E questa sentenza, il testo di questa sentenza dice: io diffondo, dice Paolo, scrive Paolo, la buona notizia che riguarda Gesù Cristo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Ora, Paolo di Tarso sa benissimo che il nome di Davide, come abbiamo studiato la scorsa settimana, evoca nella mente di tutti gli ebrei della diaspora che fanno riferimento alle ecclesie, e non solo nella mente degli ebrei, anche dei greci, degli siriaci, degli egizi che ruotano intorno alle ecclesie, un grande scenario intellettuale. Quale scenario? Beh, in parte abbiamo già dato delle risposte a questa domanda nell'itinerario della scorsa settimana. Il nome del re Davide evoca un complesso e straordinario paesaggio culturale del quale noi dobbiamo osservare, ne abbiamo già osservato, alcuni scorci, perché se dovessimo attraversare tutto lo spazio di questo grandioso paesaggio intellettuale, in cui è compreso il re Davide, dovremmo seguire un percorso lunghissimo di molte tappe. Avremmo materiale per stare un decennio su questo, per osservare tutto questo paesaggio intellettuale. Ora, nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo capito che Davide viene presentato nei libri di Samuele. Io spero che vi siate dedicati alla lettura dei libri di Samuele, perché questo è il momento propizio per fare questo esercizio. E i due libri di Samuele sono due grandi capolavori della storia della letteratura mondiale. Una parte consistente della storia dell'arte nelle nostre città fa riferimento a questa fonte, ai libri di Samuele. E della storia dell'arte medievale, rinascimentale e poi moderna, contemporanea. E Davide viene presentato nei libri di Samuele come un uomo di profonda fede, intelligente, coraggioso, meritevole della simpatia del popolo, generoso, moderno. Probabilmente è stato anche questo, però ha molti difetti Davide, e i suoi difetti non vengono nascosti. Ed è lui medesimo a riconoscerli in quanto tali. Egli è pronto ad ammettere di essere un peccatore e ad ascoltare il severo giudizio del profeta Natan, ed è pronto a confessare il suo errore e ad accettare il castigo. Ecco perché Davide in qualche modo è gradito a Dio, perché certamente è soggetto al peccato come tutti, ma invece di cercare di cavarsela, no, ammette di avere peccato, vuole essere processato, vuole essere condannato, vuole scontare la pena, in modo da poter ritornare in società, ad essere preso in considerazione come uomo giusto, cioè che si è messo in una condizione di normalità nei confronti della giustizia di Dio in particolare. Davide è stato per Israele il re ideale, no? E tutto il popolo ebraico conserva una memoria viva di Davide, e conserva la speranza, ha conservato nei secoli la speranza in una sua dinastia che possa prolungare nel tempo i benefici del suo regno. E quando i re posteriori di Israele riveleranno le loro miserie, a partire poi da Salomone anche, perché a parte due re virtuosi per eccellenza, Ezechia e Geosia, dei quali durante il percorso sulla sapienza poetica verifica abbiamo studiato le imprese, ebbene, si spererà in un re futuro che salvi Israele, e questo re, quando lo si penserà? Lo si penserà sempre come figlio e come antenato di Davide. Ora, conoscere Davide attraverso la descrizione che troviamo nei due libri di Samuele significa scoprire quindi una personalità ricca di umanità e di fede e immersa nella concreta storia di un popolo, una storia piena di grandi contraddizioni ma anche espressione di molti valori positivi, espressi in chiave metaforica naturalmente. Si capisce perfettamente quindi perché a Paolo di Tarso interessi legare la nascita di Gesù alla figura di Davide e che senso abbia la sentenza contenuta nell'incipit della lettera ai Romani. Noi abbiamo ancora qualcosa da osservare in proposito. Adesso dobbiamo chiederci a quali brani contenuti nei libri di Samuele sta pensando Paolo di Tarso nel momento in cui compone la sentenza sulla nascita di Gesù. Quali sono i brani che possono fare effettivamente da ponte tra la figura di Davide e quella del Cristo della fede? Guardate, non è difficile capirlo, tutte le studiose e gli studiosi in proposito sono d'accordo, e quindi andiamo a leggerli questi brani. Tuttavia, prima di puntare la nostra attenzione su questi brani, dobbiamo fare una serie di considerazioni di carattere descrittivo per continuare ad incentivare il nostro percorso di didattica della lettura della scrittura, di alfabetizzazione. Quindi deve farsi carico di incentivare la lettura del testo dei libri di Samuele, perché questa è l'occasione propizia per fare questo esercizio. Guardate sul punto 1 del repertorio. Chi si dedica alla lettura del primo libro di Samuele capisce subito che il testo di quest'opera parla di una grande svolta nella storia del popolo di Israele, cioè il passaggio dall'epoca dei giudici a quello della monarchia. I giudici erano i liberatori che Dio donava al suo popolo in momenti di crisi, e Samuele rappresenta, è un personaggio letterario, che rappresenta l'ultimo di loro. Gli israeliti erano minacciati dai filistei, cioè erano loro che li minacciavano, cioè i quali riuscirono persino ad impadronirsi dell'arca dell'alleanza. E Samuele, che era l'elemento fondamentale del potere nel regno di Israele, e come raccontano i primi 7 capitoli del primo libro che porta il suo nome, viene chiamato da Dio fin dall'infanzia a fare da guida politica e religiosa al suo popolo. Guardate, scegliendo Samuele, Dio fa una scelta di carattere alternativo, gli scrivani che costruiscono questo personaggio, perché Samuele è un bambino insignificante, come erano insignificanti le donne e i bambini in quell'epoca nei popoli antichi. Quando il Signore lo chiama, guardate, quello di Samuele è un bellissimo romanzo della letteratura verifica, un altro bellissimo romanzo, perché i due libri di Samuele sono due capolavori della letteratura. Samuele quindi non è né un forte guerriero né un saggio giurista, e questa situazione deve aver fatto riflettere Paolo di Tarso nel momento in cui studia questo libro e pensa a quel Gesù di cui lui non sa quasi nulla, e però capisce che nella letteratura dell'Antico Testamento ci sono tante figure di riferimento con le quali si possono dare dei connotati a quel Gesù. per far sì che si possa giustificare il fatto che quel Gesù corrisponde, possa corrispondere al Cristo della fede. E questa è la grande operazione culturale che Paolo di Tarso fa. Un esercizio intellettuale di grande valore che ha condizionato tutta la nostra storia, la nostra vita, no, il nostro modo di pensare e di essere. È chiaro che, e quindi lo dobbiamo studiare, perché è inequivocabile che le sue intenzioni sono intenzioni molto positive. Quello di creare, di dare vita, di dare corpo, di dare forma a quell'aspirazione al cambiamento che c'era sul territorio dell'ellenismo. Se leggiamo le lettere di Paolo, noi vediamo che sono un messaggio al cambiamento, alla trasformazione di un mondo che considera positivo, fa da parte dei potenti, fa commettere ingiustizia, prevaricare gli altri, no? Gloriarsi del male fatto. Ecco, questa è una situazione nei confronti dei quali tutti reagivano. E Paolo cerca di dare una risposta, ed è stata una risposta eccezionale, eccezionale. Difatti, poi si è passati subito a tagliare le ali alle intuizioni di Paolo di Tarso. Quando si è costruita la dottrina, poi quelle che sono state le sue le grandi motivazioni che Paolo ha messo in gioco, sono state via via in qualche modo messe da parte, no? Infatti è un santo sui generi Paolo di Tarso. Quando Samuele diventa vecchio, gli israeliti chiedono un re. Ora, il desiderio di un'autorità stabile, come avevano le altre nazioni, comportava per gli ebrei un rischio, cioè il rischio di sottovalutare la sovranità del vero re, cioè la sovranità del Signore sopra il suo popolo, cioè di quel Dio geloso che voleva essere lui, ecco, l'unico re, no? E Samuele, come racconto nei capitoli 8, 9, 10 del primo libro che porta il suo nome, guardate, Samuele, e questi sono capitoli molto importanti, che andrebbero letti e riletti, che vanno letti e riletti. Samuele mette in guardia il popolo su questo tema. Dice: volete un re? Volete uno che comanda? Volete dare tutto il potere a qualcuno? Nelle mani di qualcuno per essere come gli altri? Ma voi non sapete che cosa fate, no? Che cosa volete fare? Tra l'altro, senza neanche istituzioni di garanzia che possono controbilanciare le cose, come sono le monarchie oggi, dice Samuele. Per cui date tutto il potere al re, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, tutto assieme nelle mani del re, sì, è molto più comodo. Però voi diventerete schiavi, questo dice Samuele. Attenzione, perché andate a leggere quello che scrivono gli scrivani in questi capitoli, è fondamentale per la libertà di ciascuno e per l'autonomia dei popoli il messaggio, e sta nei libri di Samuele questo. E alla fine però, per indicazione del Signore, visto che proprio lo vogliono, e allora il Signore dice: vabbè, allora provate, e consacra il re Saul. Ora Saul combatte con coraggio contro i nemici di Israele, ma presto la sua fedeltà al Signore diminuisce, perché Saul, come tutti i grandi personaggi tragici della storia della letteratura, vuole contendere il primato a Dio, no? E il Signore allora, come raccontano i capitoli dall'11 al 15 del primo libro di Samuele, sceglie Davide come futuro re al posto di Saul e ritira da Saul il suo appoggio. E questo fatto fa scatenare la tragedia, cioè porta questo libro sul piano del genere letterario della tragedia con un esito molto significativo. Ora voi capite che dovete tener conto del fatto che gli scrivani non stanno raccontando quello che è successo, cioè gli scrivani stanno interpretando la storia, cioè quello che è stato, la storia della monarchia, no? Quindi con tutta una serie di metafore che sono pedagogiche, che sono educative, e che Paolo interpreta, no, in chiave poi cristologica, no? Cioè in funzione anche della buona notizia della risurrezione del Cristo della fede. Ora, in un primo momento Davide si affianca al re Saul, come giovane attendente, si mette in luce per lealtà e abilità, così racconta, racconta nei libri di Samuele, e si guadagna la simpatia di molti, soprattutto del figlio di Saul, Jonata, diventano molto amici, lì c'è tutta un'esaltazione dell'amicizia di questi personaggi, come in tutti i grandi classici, come tra Gilgamesh e Enkidu, come tra Achille e Patroclo, qui siamo nella stessa dimensione letteraria, ed è bellissima. Ma naturalmente questo suscita la sospettosa gelosia di Saul, che è geloso di questo ragazzo e decide di farlo morire. Ora Davide fugge e le sue avvincenti avventure, in contrasto con l'inarrestabile decadenza di Saul, occupano tutta l'ultima parte del primo libro di Samuele, i capitoli dal 16 al 30, che si conclude con il racconto nel capitolo 31 della morte di Saul e dei suoi figli per mano dei filistei. Guardate, questo episodio ha fecondato la creatività di molte scrittrici, di molti scrittori moderni e contemporanei con esiti eccellenti. Ora, il secondo libro di Samuele parla del regno di Davide. Questo libro nei contenuti si presenta come la continuazione del libro precedente. Attenzione, perché questo libro si apre con il racconto della morte di Saul. E voi dite, ma di nuovo? E qui, penso, è tipico della letteratura bellica. Qui si consiglia, qui la scuola consiglia, in funzione della didattica della lettura, di fare un esercizio di comparazione per cogliere un elemento dello stile bellico. Cioè per afferrare un aspetto dello stile mitico del Midrash. Se leggiamo l'ultimo capitolo, il 31esimo, del primo libro di Samuele, ci accorgiamo che il racconto della morte di Saul, nonostante ci sia un filo conduttore che va colto, leggendo, è molto diverso rispetto alla narrazione della morte di Saul contenuta nel primo capitolo del secondo libro di Samuele. Come al solito nella letteratura biblica, gli scrivani cercano di utilizzare tutti gli elementi leggendari che hanno a disposizione. Preferiscono includere piuttosto che escludere. E quindi fate questo esercizio di comparazione, pensando al fatto che in tutte le grandi saghe del periodo dell'età assiale ci sono molte varianti e la mentalità degli scrivani di Israele propende per includere piuttosto che per escludere. Meglio la pluralità dei racconti che il pensiero unico, meglio la varietà delle narrazioni che l'appiattimento sull'onda di una voce sola, no? E poi il secondo libro di Samuele presenta il lamento di Davide sulla morte di Saul e di Jonata, figlio di Saul, che era grande amico di Davide. Ora, su questo testo, che viene chiamato Lamento di Davide per la morte di Saul e di Jonata, è necessario fare una riflessione per rendere più comprensibile, più accattivante la lettura che la scuola consiglia di fare. Lo scrivano del secondo libro di Samuele è un letterato, il quale fa un riferimento di carattere filologico senza curarsi di cadere in contraddizione, perché tutti sanno che lui sta lavorando su materiale proveniente da antiche cronache, no? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che vengono utilizzate non tanto per fini storici, ma con l'obiettivo apologetico di mettere in risalto la figura di Davide, il quale benevolo, vedete, si dispera per la morte di Saul, anche se Saul avrebbe voluto ucciderlo, no? E quindi scrive, per la morte di Saul e di Jonathan, scrive questo scrivano, lo scrivano del secondo libro di Samuele, per la morte di Saul e di Jonathan, Davide compose un canto funebre e ordinò che fosse fatto conoscere tra la gente sul territorio di Giuda. Si intitola Il canto dell'arco ed è contenuto nel libro del Giusto. Vedete, l'autore del secondo libro di Samuele fa un riferimento di carattere filologico. Ora, il libro del Giusto, che cos'è? Guardate, è una raccolta, ne esisteva un certo numero di raccolte di questo genere e la letteratura veritica ne ha conservato i titoli. Il libro del Giusto è una raccolta di antichi poemi composti dagli scrivani di corte del X secolo a.C. Di queste opere arcaiche se ne è conservata traccia proprio perché gli scrittori dei libri dei profeti anteriori ne hanno usato degli stralci, di solito sono inni di non facile traduzione, inni che venivano cantati e che venivano tramandati oralmente. E andate a leggere quindi nel primo capitolo del secondo libro di Samuele il testo del lamento di Davide per la morte di Saul e di Jonathan e probabilmente riuscite anche a prendere atto del fatto che lo scrivano dell'esilio ha inserito nel testo arcaico dell'inno dell'arco che conosce a memoria alcuni motivi poetici che provengono dalla cultura mesopotamica, come per esempio il verso che dice Davide dice a Jonathan, no? Per me il tuo amore era dolce più che l'amore di donna. E guardate, qui oltre a una caratteristica tipica che viene sempre messa in evidenza dagli esegeti di questo testo in cui l'omosessualità è molto latente, no? in queste situazioni, ma a parte questo è lo stesso concetto che si trova nell'epopea di Gilgamesh, c'è la stessa affermazione che Gilgamesh fa pensando ad Enkidu ed è la stessa affermazione che alla quale si allude nell'Iliade tra il rapporto tra Achille e Patroclo, no? Ed è un modo, diciamo, per potenziare in questo caso l'amicizia più che dei rapporti intimi tra persone dello stesso sesso. Ora, i primi quattro capitoli del secondo libro di Samuele raccontano che inizialmente Davide viene proclamato re dalla sua tribù, quella di Giuda, e come probabilmente è avvenuto storicamente, ma deve vincere la resistenza di un figlio di Saul e dei generali che l'appoggiano prima di poter diventare re di tutto Israele. E il testo dice esplicitamente il contrasto tra la famiglia di Saul e la famiglia di Davide durò molto tempo, perché nella realtà storica così sono andate le cose, c'è uno scontro tribale per l'unificazione delle varie tribù che avviene attraverso una guerra sanguinosa, ecco, tra i vari clan che ci sono lì e alla fine è Davide che prevale, la famiglia di Davide che prevale. Ora, appena Davide diventa ufficialmente re di tutto Israele, compie due atti importanti, la conquista di Gerusalemme e l'insediamento nella città dell'Arca dell'Alleanza. La conquista di Gerusalemme perché Gerusalemme era alternativamente in mano ai filistei o agli altri popoli che erano lì o alle altre tribù che erano lì, quindi c'è una situazione di guerra. Allora Davide riceve da Dio per bocca del profeta Natan la promessa di una dinastia senza fine. Davide, come si legge nei capitoli dal 5 all'8 del secondo libro di Samuele, allarga i confini del regno, ne rende sicure le frontiere. Dal capitolo 9 inizia una storia vivacissima che dura fino al capitolo 20 e riprende poi nei capitoli 1 e 2 del primo libro dei Re. Ora, questa storia vivacissima ha come protagonista Davide e i suoi figli, i quali tentano di impadronirsi del trono o di assicurarsi il diritto alla successione. Vedete, c'era tutta una lotta sempre per la successione, come sempre succede, ma uno dopo l'altro scompaiono poi per lasciare posto all'erede designato da Dio, Salomone. E naturalmente in questa vittoria di Salomone c'è anche lo zampino di sua madre. Soprattutto c'è uno scontro tra le varie mogli di Davide, che ha avuto diverse mogli, molti figli, che è quella Bezzabea che abbiamo incontrato la scorsa settimana, la moglie di Uria, la quale poi rivela un certo caratterino quando si trova in posizione di potere e riesce a far sì. Ma andate a leggerle, no? Questi episodi, questi grandi romanzi, perché sono dei romanzi straordinari questi, la quale con grande abilità, come sempre, in tutti questi personaggi femminili soprattutto, che sono molto abili a tessere, no? Il riesce a far sì che suo figlio diventi il vincitore di una battaglia tra i eredi. Ora, queste pagine formano la storia dell'ascesa al trono di Salomone e sono state certamente scritte, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, proprio durante il suo regno, dagli scrivani di corte. Ora, al termine del secondo libro di Samuele, dal capitolo 21 al 24, sono raccolte altre notizie sul regno di Davide, tra le quali è importante la storia dell'acquisto del terreno sul quale Salomone edificherà il tempio. Sono tutti elementi che abbiamo studiato quest'anno, no? Sul grande tema della diaspora ebraica. Perché è utile dedicarsi alla lettura dei libri di Samuele? Perché questi libri contengono molti motivi di riflessione, molte immagini di grande efficacia che possiamo ritrovare nei testi di tanti romanzi moderni e contemporanei, nei testi di tante rappresentazioni teatrali e cinematografiche, e queste immagini inoltre hanno dato lo spunto ad artisti e ad artisti per la realizzazione di moltissimi oggetti che sono entrati nel vasto catalogo della storia dell'arte, che noi non riconosciamo se non siamo in grado di risalire alle fonti e quindi a fare quel gioco mentale che è l'inferenza, no? Quell'azione dell'apprendimento che è l'inferenza, che dà tanta soddisfazione intellettuale, il piacere intellettuale che arriva da riconoscere quando noi in un oggetto riconosciamo le fonti, le parole chiave, le chiavi di interpretazione, una soddisfazione che di cui dobbiamo imparare a godere, ecco, e che invece viene messa in secondo piano. Si pensa più che altro a godimenti materiali, grandi abbuffate, grandi o piccole, se volete, miserie umane. In realtà, ecco, ci sono invece grandi seduzioni intellettuali che danno molto piacere perché potenziano, ecco, la nostra capacità di apprendimento. E quando si apprende si è sempre felici. È un momento di felicità il momento in cui si apprende qualche cosa che non sapevamo. Vedete, noi dobbiamo ricordare anche, e questa è un'ulteriore annotazione in chiave letteraria, che della vecchiaia di Davide e del gran freddo che patiscono i vecchi ne parla l'incipit del primo libro dei Re, dove compare un personaggio, la Tsunamita, che ha sempre incuriosito scrittrici e scrittori, ma ora non possiamo dedicarci a questa storia, lo faremo poi più tardi, la prossima settimana. Ora, ma ci siamo chiesti a quali brani pensa nei libri di Samuele Paolo di Tarso. Quali sono i brani che possono fare effettivamente da ponte tra la figura di Davide e quella del Cristo della fede? Guardate, non è difficile capirlo, Tutte le studiose e gli studiosi in proposito li hanno indicati, e allora andiamo a lettere che li indica Paolo stesso, nelle sue lettere, cioè le allusioni che fa rimandano. Andiamo a leggerli. Ora, il primo brano è tratto dal capitolo 16 del primo libro di Samuele. Nel senso di questo capitolo si racconta la prima investitura di Davide, un'investitura quasi clandestina. Il Signore suggerisce a Samuele di ungere Davide, che tra i figli di Jesse è quello che risulta essere insignificante. Lui non è nemmeno presente, suo padre non lo fa neanche chiamare, perché dice tanto è un bambino questo qui, è dietro alle pecore, ma cos'è, che il Signore dovrebbe scegliere questo per fare il re? Ma dico, ma diamo i numeri. E invece il Signore, il profeta, il Signore è sconvolgente, perché sconvolge quelle che sono le idee, ecco. E Paolo di Tarso è affascinato da questo fatto che la forza sta nella debolezza, il potere sta nel fatto di non possederlo esplicitamente, no? Ma di essere autorevoli sotto traccia. Questi sono elementi che Paolo di Tarso coglie e fa suoi poi per impostare tutta la dottrina intorno alla buona notizia della risurrezione di Gesù. E vedete, ma il testo dice una cosa che ha fatto pensare poi pensatori che ci sono in qualche modo ormai familiari, no? Tutti abbiamo lì, tutti teniamo nell'ingresso i saggi di Montaigne, in cucina i pensieri di Pascal, quindi questi pensatori che sono le colonne della storia della modernità del pensiero, a cui tutti fanno riferimento, no? O perlomeno dovrebbero fare riferimento. Cosa dice il testo? Dice: quel che vede l'uomo non conta, perché l'uomo guarda l'apparenza, mentre il Signore guarda il cuore. Avete letto i pensieri di Pascal? Ogni tanto ripete questa questioncella qui, che riprende direttamente dai libri di Samuele. Pascal soprattutto quando critica la società nella quale vive, perché pensa alla grande apparenza, al manifestare delle proprie potenze. E Paolo ritiene che questa significativa sentenza veritica calzi perfettamente per mettere al centro dell'attenzione la figura del Cristo della fede, il quale non è altro che, siamo all'inizio degli anni 60 del primo secolo, un insignificante rabbi di strada identificato nelle ecclesie con l'espressione quel Gesù. Ecco chi è quel Gesù, dice Paolo. Tutte le volte che noi nella letteratura veritica troviamo qualche cosa di sconvolgente, Dio che sconvolge, eccoli, lì c'è l'immagine del Cristo della fede. E guardate che questa operazione che fa, noi la diamo per scontata, ce ne siamo trovata lì, per cui non ci pensiamo nemmeno più, perché ormai queste cose sembrano trite e ritrite. In realtà è un'operazione importante che dovremmo fare anche noi. Come? Bisognerebbe un po' pensarci come. E questo non è che dovrebbe dire la scuola. La scuola deve mettere lì la provocazione, perché poi ognuno con la propria mente, col proprio pensiero, con la propria intelligenza, col proprio modo di investire nell'apprendimento, si guardi attorno e lo faccia. questo esercizio. Un altro indizio significativo che poi emergerà successivamente nella letteratura dei Vangeli è la comparsa della località di Betlemme. Ma tutti sappiamo, no? Sentiamo Betlemme, pensiamo a qualcosa. Abbiamo, quello è uno stereotipo, un modello, no? Molto preciso. Ma guardate, a Paolo di Tarso il nome di questa località non dice proprio nulla a riguardo della Dacia di Gesù. A Paolo di Tarso non ha mai detto nulla. Ma ora leggiamo dal primo libro di Samuele. Il Signore disse a Samuele: fino a quando continuerai a piangere per Saul? Io l'ho respinto e non potrà più essere re di Israele. Ora riempi d'olio il tuo recipiente di corno e mettiti in cammino. Ti mando a Betlemme, alla casa di Jesse, perché mi sono scelto un re tra i tuoi figli. Samuele domandò: come posso partire? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Rispose il Signore: prendi con te un vitello, dirai che sei andato per offrire un sacrificio al Signore e inviterai Jesse al sacrificio. Ti indicherò io quel che dovrai fare, consacrerai il re, l'uomo che ti indicherò. Samuele fece quel che il Signore gli aveva ordinato. Quando arrivò a Betlemme, i capi della città gli andarono incontro e ansiosi gli chiesero: è di buon auspicio la sua venuta? Sì, è di buon auspicio, rispose, sono venuto per offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi per il sacrificio e poi venite con me. Fece lui stesso il rito di purificazione per Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando essi arrivarono, Samuele vide Eliab e disse tra sé: ecco, davanti al Signore il re da lui scelto. Ma il Signore gli disse: non lasciarti influenzare dal suo aspetto o dalla sua altezza. Oggi per le altezze non c'è pericolo. Non è lui che ho in mente. Quel che vede l'uomo non conta. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Jesse chiamò quindi suo figlio Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: no, non è lui che il Signore ha scelto. Jesse presentò Samma e Samuele disse: no, non è lui che il Signore ha scelto. Così Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli, ma Samuele gli disse: il Signore non ha scelto nessuno di loro. Poi aggiunse: sono tutti qui i tuoi figli? No, rispose Jesse, rimane ancora il tuo piccolo, è andato al pascolo. Mandalo a cercare, di nostra Samuele, non ci metteremo a tavola prima del suo arrivo. Jesse mandò a prenderlo, era giovane con un bel calorito, 2 begli occhi e di piacevole aspetto. Il Signore disse a Samuele: è lui, consacralo re. E Samuele prese il recipiente di corno pieno d'olio e lo versò sulla testa di Davide per consacrarlo di fronte ai suoi fratelli. Lo spirito del Signore scese su Davide e da quel giorno fu sempre con lui. Samuele infine tornò a Ramma. Lo spirito del Signore aveva abbandonato Saul. Ora egli era tormentato da uno spirito maligno mandato dal Signore. Allora i suoi servi gli dissero: vedi, Dio ha inviato uno spirito maligno a tormentarti. Noi siamo a tua disposizione. Basta che tu ci dia un ordine e noi cercheremo un uomo che sappia suonare la cetra. Così, quando lo spirito cattivo ti investirà, egli suonerà la cetra e tu ne avrai sollievo. D'accordo, rispose Saul, cercatemi un buon suonatore e portatemelo qui. Uno dei servi disse: ne conosco uno, è figlio di Jesse, di Betlemme, sa suonare ed è anche un bravo soldato, saggio nel parlare, di bell'aspetto, e il Signore è con lui. Allora Saul mandò a Jesse questo messaggio: fa venire da me tuo figlio Davide, quello che pascola il gregge. Qui c'è un riferimento preciso al profeta Amos, quindi al profetismo, no? Jesse prese un asino, lo caricò di pane, di un odre di vino, di un capretto e disse a suo figlio Davide di portare tutto a Saul. Così Davide arrivò da Saul ed entrò al suo servizio. Saul lo apprezzò sempre più e Davide diventò il suo scudiero. Infine Saul mandò a dire a Jesse: desidero che Davide rimanga al mio servizio perché ne sono completamente soddisfatto. Quando lo spirito maligno inviato da Dio investiva Saul, Davide prendeva la cetra e suonava. Saul ne aveva sollievo, si calmava e lo spirito cattivo si allontanava da lui. Guardate, è molto bella questa immagine che presenta Davide come uno psicoterapeuta musicale, diremmo oggi, no? E la musicoterapia si fa oggi. Il secondo brano, proveniente dal secondo libro di Samuele, a cui Paolo di Tarso pensa per costruire un ponte culturale tra la figura del re Davide e la figura del Cristo della fede, è legato a un concetto cardine della letteratura dell'Antico Testamento, cioè un concetto legato alla parola chiave Toledot, che ormai, come sapete, in ebraico significa genealogia, stirpe, discendenza, no? E questo argomento lo abbiamo studiato in modo approfondito nei due itinerari precedenti, perché il concetto di Toledot, cioè la trafila delle generazioni, la linea della discendenza, la filiera della stirpe, no? È uno dei modi con cui viene narrata la creazione. Nel testo di questo brano del secondo libro di Samuele che stiamo per leggere, e che Paolo di Tarso ha in mente nel momento in cui scrive la sua sentenza sulla nascita di Gesù, sembra che il Cristo della fede non possa che discendere dalla stirpe di Davide, e questo fatto mitico diventa il segno distintivo, cioè lo stampo culturale per eccellenza che garantisce la corrispondenza tra la persona di Gesù di Nazaret, quel Gesù, e la figura del Cristo della fede. E ora leggiamo dal capitolo 7 del secondo libro di Samuele. Il re Davide andò ad abitare nel suo palazzo, il Signore gli dava tranquillità da tutti i suoi nemici. Un giorno egli chiamò il profeta Natan e gli disse: come vedi, io abito in un bel palazzo costruito con legname pregiato, mentre l'arca di Dio è custodita in una semplice tenda. Natan rispose al re: fa pure come hai progettato, perché il Signore ti approva. Ma quella stessa notte il Signore disse a Natan: devi andare a parlare al mio servo Davide. Gli dirai che la parola del Signore è questa: non sarai tu a costruirmi una casa dove io abiterò. Da quando ho liberato gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi, io non ho mai abitato in un tempio, ma li ho accompagnati avendo come abitazione una tenda. Ho fatto insieme con gli israeliti molto cammino e ho affidato a molti capi il compito di guidare Israele e il mio popolo. Non ho mai chiesto a nessuno di loro, neppure una volta, perché non vi costruivano un tempio con legname pregiato. E il Signore disse ancora a Natan: devi dire al mio servo Davide che io, il Signore dell'universo, gli mando questo messaggio: tu eri un pastore e seguivi il gregge, io ti ho preso di là per farti diventare capo di Israele e mio popolo. Sono stato al tuo fianco in ogni tua impresa, ho distrutto tutti i nemici che incontravi e ora ti farò diventare molto famoso come gli uomini più importanti della terra. Voglio fissare per il mio popolo Israele un luogo dove possa stabilirsi e abitare senza più paura di nessuno. Non sarà più oppresso da gente malvagia come avveniva un tempo, anche quando avevo messo i giudici a capo di Israele il mio popolo. Ora invece ti ho dato tranquillità da tutti i tuoi nemici e io, il Signore, ti annunzio che sarò io a costruire a te una casa. Quando al termine della tua vecchiaia morirai e sarai sepolto con i tuoi padri, io metterò al tuo posto uno dei tuoi figli nato da te e ti fortificherò e fortificherò il tuo regno. Sarà lui a costruire una casa per me e io gli assicurerò per sempre una dinastia, Toledot. Lui sarà un figlio per me, io sarò suo padre. Se peccherà, lo castigherò con mezzi umani, come un padre castiga il figlio, ma non gli toglierò mai il mio appoggio, come invece ho fatto con Saul, che ho respinto per far posto a te. La tua famiglia e il tuo regno saranno stabili per sempre dopo di te e la tua dinastia, Toledot, non finirà mai. Natan riferì a Davide tutto quel che Dio gli aveva fatto conoscere in questa visione. Davide andò nella tenda, alla presenza del Signore, e pronunziò questa preghiera: O Signore Dio, tu mi hai fatto arrivare a una meta che né io né la mia famiglia potevamo pensare, ma per te tutto questo è ancora poco, Signore. Ora mi hai fatto una promessa per il lontano avvenire della mia famiglia e l'hai manifestata a un semplice uomo, o Signore. Non so quali altre cose potrei dirti, tu mi conosci, sono il tuo servo. Tu infatti hai voluto fare grandi cose per fedeltà alla tua parola e me le hai rivelate. Quanto sei grande, Signore. Mai abbiamo sentito parlare di un Dio come te. All'infuori di te non c'è nessun altro Dio. Non c'è sulla terra nessun altro popolo come il tuo. Tu sei andato a liberare soltanto Israele per farne il tuo popolo e dargli il tuo nome. Hai fatto in suo favore cose grandi e terribili. Dopo averlo liberato dagli egiziani, dalle loro divinità, hai scacciato le nazioni che ostacolavano il suo cammino. Hai fatto di Israele il tuo popolo per sempre e sei diventato Signore il loro Dio. Ora, Signore, realizza quel che hai detto. Mantieni per sempre questa promessa che riguarda me, tuo servo, e la mia dinastia. Così la tua gloria sarà grande per sempre. Tutti diranno: il Signore dell'universo è veramente il Dio di Israele. Così la dinastia di Davide, tuo servo, rimarrà stabile per sempre. Tu stesso, Signore dell'universo, mi hai fatto conoscere il proposito di darmi una dinastia. Per questo io, tuo servo, ho avuto il coraggio di farti questa preghiera. Tuo Signore, tu mi hai fatto questa grande promessa e la tua parola è degna di fede. Benedici la mia dinastia perché duri per sempre davanti a te. Tu l'hai promesso, Signore, la mia dinastia, e quante volte si ripete la parola sole dos, vedete, sarà per sempre benedetta da te. È chiaro che queste parole, no, è chiaro, contengono la promessa e la benedizione del Signore riguardo della dinastia sole dos di Davide, parole che tutti gli ebrei della diaspora conoscono. E attraverso la sentenza di Paolo sulla nascita di Gesù, collocata nell'incipit della lettera ai Romani, e queste parole si riversano sulla figura del Cristo della fede, diventa inevitabile. Ecco tutto questo. Ora, la sentenza paolina sulla nascita di Gesù verrà potenziata in chiave ellenistica nei decenni successivi dagli autori della letteratura dei Vangeli, e tra poco rifletteremo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sulle caratteristiche di questa importante operazione culturale. Ora, prima di dedicarci a questa riflessione, dobbiamo farne un'altra che riguarda l'impatto che le immagini e i personaggi contenuti nei libri di Samuele e nei libri dei profeti anteriori in genere hanno sempre avuto nella storia dell'arte e della cultura. Guardate, abbiamo detto alla fine dell'itinerario della scorsa settimana che nei libri di Samuele c'è un personaggio il quale dal punto di vista letterario ha avuto un peso maggiore di quello che abbia avuto Davide. E chi è questo personaggio? Beh, questo personaggio è Saul. Questo personaggio è Saul. Perché quando c'è Saul, gli scribani si sentono autorizzati ad utilizzare il genere letterario della tragedia. E il genere letterario della tragedia, si dovrebbe leggere in lingua originale, lì è veramente bello, perché è poetico. No, perché costringe a costruire, ad esercitare sapienza poetica. Ora, guardate, se noi facessimo ora la lista di tutte le opere che vedono protagonista Saul, noi avremo bisogno di un bel po' di tempo a disposizione, tutta la serata, per enumerarle, queste opere non basterebbe. Ora, facciamo solo un'incursione a questo proposito, in funzione della lettura e della scrittura, e la scuola propone di puntare l'attenzione su un'opera che viene considerata il capolavoro di uno scrittore che tutte voi e tutti voi conoscete, che si chiama Vittorio Alfieri. Chi è Vittorio Alfieri? Se ben ricordo è dal 2006 che non lo incontriamo. Siccome è successibile, ogni tanto bisogna incontrarlo, perché è una di quelli personaggi, giustamente. Guardate sul punto 2 del repertorio. Vittorio Alfieri, come sapete, è considerato uno dei più importanti autori tragici europei del Settecento e anche di tutta la storia della letteratura. Alfieri è nato ad Asti nel 1749 in una nobile famiglia, trascorre una giovinezza, come lui stesso scrive, inquieta ed errabonda. Ma guardate, noi possiamo sapere molte cose della vita di Alfieri leggendo la sua autobiografia. Beh, intanto dobbiamo dire che citiamo volentieri Alfieri, ora la lettura delle tragedie di Alfieri è piuttosto difficoltosa oggi, no? Anche se andrebbe fatta con delle chiavi, no? Anche sul testo, sul linguaggio che utilizza. Oggi il linguaggio della Alfieri lo utilizzano i cantautori, ho sentito che Paolo Conte gioca con questo pera, l'imperativo del verbo perire, che suona in modo molto particolare. Alfieri ha scritto un'autobiografia, quindi si è dedicato alla scrittura autobiografica e lo ha fatto con grande determinazione, cosciente del fatto che erano anche i tempi, si dovesse fare questo. L'autobiografia di Vittorio Alfieri, voi la trovate in biblioteca, si intitola Vita di Vittorio Alfieri da Asti, scritta da se stesso. Quest'opera è stata pubblicata postuma nel 1806, viene considerata l'opera più complessa e più originale dello scrittore astigiano. Non so se lì c'è artigiano, il computer che artigiano non lo considera solo gli artigiani no. Quindi l'autobiografia di Vittorio Alfieri è stata definita un dramma scritto sotto forma di romanzo, e questo stile in cui lo scrittore fonde con grande perizia questi due significativi generi letterari, il dramma e il romanzo, la rende un modello, un capolavoro. Poi la imiteranno molti in età contemporanea, questo stile autobiografico. Alfieri, inquieto ed errabondo, guardate, non va continuamente in giro per l'Europa a vanvera. Direte, vabbè, lui insomma aveva qualche risorsa e quindi si può permettere di viaggiare. Sì, si può permettere di viaggiare, ma non viaggia così per il piacere di viaggiare. Viaggia per occuparsi di teatro e di letteratura. E perché? Ma perché Alfieri ha un suo progetto culturale a proposito di 150 anni dell'unità nazionale. Bisogna che questo lo mettiamo in evidenza tutte le volte che capita, perché se no ci fermiamo a poche cose o alle cose più eclatanti. Alfieri ha un suo progetto, vuole realizzare in Italia un teatro tragico nazionale, e il tema che inquieta Alfieri e che lo interessa maggiormente è quello delle libertà civili, che è, guardate, pur sempre un tema di grande attualità, al di là dei festeggiamenti dei 150 anni oggi in Italia. Le libertà civili, sentite cosa scrive Alfieri, i diritti dei cittadini, che cosa scrive Alfieri nella vita, sono praticamente sconosciuti in Italia. Si parla di individui obbligati alla sudditanza, e questa condizione è accettata dal popolo per ignoranza. Bisogna dire che alla metà del Settecento in Europa faceva scandalo affermare che l'individuo non è un suddito, chi si considerava sudditi fedeli, no? Il quale ha solo obblighi da rispettare, ma è una persona con diritti e doveri che deve saper amministrare la propria libertà e la propria autonomia. Ora Alfieri, animato da questo spirito di libertà, ispirato da questa voglia di proclamare l'autonomia dell'individuo, scrive 19 tragedie, proprio in proposito. E non è che scriva tragedie l'Alfieri così, semplicemente per far poesia. Scrive con un obiettivo politico, con la P maiuscola, molto preciso. E Le più significative sono, di queste tragedie sono Filippo, Mirra, Oreste, Polinice, Virginia, Don Garcia, Cleopatra, Antigone e Saul, l'opera che ci ha portati qui dove ora ci troviamo. Nelle tragedie di Alfieri c'è sempre un eroe in opposizione al tiranno. Cioè all'eroe spetta il compito di affermare, spesso col suo estremo sacrificio, l'ideale della libertà. Che insegnamento c'è in questo modo tragico di vedere le cose? C'è un insegnamento soprattutto rivolto agli, o se volete, contro gli intellettuali. Perché Alfieri sostiene che gli intellettuali devono sottrarsi alle lusinghe del tiranno, soprattutto quando appare benevolo. Quando appare benevolo con loro, se parlano bene di lui, se no no. Dice Alfieri. Ora, gli intellettuali, scrive Alfieri, sono depositari degli ideali di libertà e li devono difendere, cioè li devono coltivare e li devono proporre continuamente. La libertà non è data, ma, scrive Alfieri, consiste in un continuo processo di liberazione personale e collettivo. Ecco il senso di scrivere tragedie. Dice Alfieri, scrivo mica tragedie perché sono un poeta, non lo sono nemmeno, scrive nella vita, si denigra molto, in modo molto narcisista, però sì, scrivo tragedie perché voglio veicolare questi ideali, perché gli altri non lo fanno, cioè gli altri scrivono operette per gratificare i monarchi, perché così i monarchi sganciano, no, benefici, no? Invece non aveva tutti i torti. I versi che compongono i testi delle tragedie, questo succedeva allora nel Settecento, oggi per fortuna non succede più, i versi che compongono i testi delle tragedie dell'Alfieri sono pervasi da grandi suggestioni letterarie. In parte il modello a cui lui si rifà è quello del Petrarca, poeta che parla già dell'Italia, dell'Italia come nazione. Ora, questa scelta è importante perché contribuisce al formarsi di una tradizione della cultura italiana che è la cultura che è alla base del Risorgimento. Ora, il Settecento, come sapete, è il secolo dei lumi, è il secolo in cui domina la ragione, ma Alfieri, nonostante apprezzi le facoltà della ragione, è piuttosto in polemica, per la verità in polemica con tutto e con tutti, Alfieri, ma è in polemica con il razionalismo dell'epoca, perché lui preferisce esaltare i sentimenti forti, evidenziare le passioni accese, far risaltare il gusto della malinconia e il senso dell'inquietudine. Ora, leggere le tragedie alfieriane non è facile, è un esercizio piuttosto complicato. E anche la lettura della vita dell'Alfieri è faticosa, anche se rispetto alle tragedie l'autobiografia è composta da un testo più accessibile, spesso anche coinvolgente. Noi abbiamo avuto occasione nell'anno 2006, quando abbiamo incontrato Hegel, ve lo ricordate Hegel? Abbiamo incontrato anche Hegel. Abbiamo avuto occasione di leggerne alcune pagine significative. Ora, nel testo dell'autobiografia, lo scrittore lamenta il fatto che la società in cui vive ha rimosso la nostalgia, che secondo Alfieri è il sentimento più utile per stimolare la ricerca del senso della vita. Infatti nella parola nostalgia, un sentimento che pervade anche tutto l'epistolario di Paolo di Tarso, troviamo il termine greco, come sapete, nostos, che significa viaggio di ritorno, e il nostos più famoso è il viaggio di Ulisse, ma anche i viaggi di Paolo di Tarso sono in un certo senso dei nostoi, cioè dei viaggi di ritorno verso le radici, verso quelle radici culturali che Paolo, costruendo le sue sentenze come stiamo studiando, trapianta con grande perizia su un nuovo terreno. Ora, questa denuncia che Alfieri lancia contro la rimozione della nostalgia è di grande attualità. Il consumismo contemporaneo ha relegato la nostalgia tra i valori superflui. La nostalgia è considerata, diciamo, al fare, è considerata nemica in una società votata al fare, votata all'allegria forzata. Il problema è che questo fare, direbbe Alfieri, non è indirizzato a costruire secondo i canoni dettati dall'idea del bene, secondo i valori della giustizia, ma è indirizzato a propagandare l'inconsistente nozione che l'apparire sia il principale oggetto di realizzazione umana. Ma, e qui ci rifacciamo ai libri di Samuele, no? Nei quali si mette in evidenza questo concetto. Vedete che tutti questi elementi sono collegati. E quando si parla di Alfieri, non si può fare a meno anche di parlare di Firenze, sapete, perché c'è un fatto importante nella vita di Alfieri che dobbiamo ricordare e che ci è utile per fare ricerca di repertorio, visto che Firenze ce l'abbiamo sotto. Firenze è quella cittadina vicino a qui, a questo, al grande soviet di Banca Ripoli, no, è questa cittadina che però ci si raggiunge facilmente, no? E ce l'abbiamo sotto mano. Fare ricerca di repertorio significa costruire delle trame intellettuali. Guardate, a Firenze nel 1777 Alfieri incontra una signora, la signora Luisa Stolberg, contessa d'Albany, 1752-1824. La signora Luisa Stolberg è la moglie di Carlo Stuart, che è il pretendente al trono d'Inghilterra. Noi abbiamo avuto questa visione dell'Inghilterra, no? Ora, Luisa d'Albany e Vittorio Alfieri diventano molto fiatati tra loro e condividono per più di 25 anni un grande affetto, non senza difficoltà, fino alla morte dello scrittore, fino al 1803. Alfieri muore a Firenze, è sepolto in Santa Croce, lo sapete, ce l'abbiamo qui, Alfieri. Avete visitato il suo monumento funebre? Questo monumento è stato commissionato e fatto costruire proprio da Luisa d'Albany nel 1810. E sapete chi ha progettato e scolpito la monumentale tomba di Vittorio Alfieri? E ricordate come è fatto questo monumento? Beh, cogliete l'occasione per andare a vederlo o a rivederlo in Santa Croce. Poi descrivetelo con quattro righe di scrittura, oppure provate a disegnarlo interpretandolo a modo vostro. Cioè, Di Alfieri parla, esprimendosi in poesia, anche un altro personaggio che ogni tanto capitava a Firenze, Ugo Foscolo, nel famoso Carmen intitolato Dei Sepolcri. Andate a leggere o a rileggere anche quei famosi versi, ve li ricordate? Questi versi dei sepolcri, ne abbiamo scritti quattro qui, no? E a questi marmi sono le tombe dei grandi personaggi sepolti in Santa Croce, venne spesso Vittorio ad ispirarsi, irato a patri numi errava muto ove Arno è più deserto, i campi e il cielo desioso mirando. Cioè andava alle cascine più verso sì, oltre il Ponte Viviano, ecco, quindi fate due passi da quelle parti, specialmente al mattino presto quando non c'è nessuno, incontrate lo spirito di Vittorio che lì ogni tanto si siede lì su quel lungo l'Arno, perché vedete, e poi che nullo vivente aspetto gli volcea la cura, poiché nessuno riusciva a consolarlo, qui posava l'austero, che si sedeva lì lungo l'Arno e trovava consolazione, e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Parola chiave dell'epistolario di Paolo di Tarso. Con questi grandi abita eterno e l'ossa fremono amor di patria. In Santa Croce c'è anche, meno appariscente, la tomba di Luisa Stolberg, contessa d'Albany, sapete? E sapete in quale cappella si trova? Andate alla ricerca. utilizzate un testo, una guida, è una delle guide rosse di Firenze del Turis, per esempio, dove ci sono molte cose, e potete trovare questa lapide. Ma chi era Luisa Stolper, contessa d'Albany? Cercate qualche notizia su di lei utilizzando l'enciclopedia, c'è, o la rete, c'è anche, sono tutte trame intellettuali, vedete, utili per investire in intelligenza e poter visitare la città nella quale abitiamo. E Paolo di Tarso è orgoglioso di mettere, il nostro compagno di viaggio, di mettere in gioco tutte queste cose. Ma noi abbiamo incontrato Vittorio Alfieri per parlare di Saul. Anche Paolo di Tarso si chiamava Saul, Saul Tarsensis. O meglio, per parlare, seppure brevemente, della tragedia di Alfieri intitolata Saul. Guardate, il testo del Saul lo trovate in biblioteca, potete sfogliarlo e lezzucchiarlo qua e là. Alfieri riprende nel testo della tragedia intitolata Saul il racconto biblico contenuto nei libri di Samuele. Alfieri vede nel personaggio di Saul uno di quegli esseri superiori a lui cari che sono chiamati a gestire drammaticamente il potere nel bene e nel male, e lo ritrae nel momento in cui la sua volontà di comando non trova più l'antica sicurezza. Cioè, questo stato di disagio porta Saul a contendere il potere a Dio, e guardate, in quest'opera è Dio che adesso fa bene effetto, ma quando Alfieri ha scritto questa tragedia, capite bene che era provocatorio questo fatto, è Dio che ricopre il ruolo del tiranno, quindi perché Dio lo abbandona, lo colpisce con una misteriosa maledizione che neanche il libro di Samuele avete sentito prima. Il Signore infila un diavolo malefico nella testa di Saul. Ora, il personaggio di Saul è certamente il più complesso del teatro alfieriano ed è una delle figure poetiche più suggestive di tutta la poesia tragica. Il Saul di Alfieri, giunto alle soglie della vecchiaia, avverte dentro di sé una debolezza inquietante. Contemporaneamente si sviluppa in lui un attaccamento morboso che non aveva mai provato per la propria regalità, che gli sembra insidiata da quanti lo circondano, no? In modo speciale dai sacerdoti, che sono ostili a lui, e da Davide, che è una creatura dei sacerdoti e a cui va il cuore di tutti, e sebbene lui non vorrebbe riconoscerlo, anche il suo stesso cuore è bisognoso di avere accanto a sé quel giovane, no, abbiamo letto prima, no, ma anche nella tragedia di Alfieri, a cui lui ha dato in sposa la figlia Nicole, e che appare dotato di una felicità, di una giocondità simile a quella che anche lui provava un giorno, no? Quindi c'è tutto un complesso di situazioni psicologiche che è rilevante. Saul è depresso, è ansioso, quindi qui c'è una grande contemporaneità in questo suo atteggiamento, da segni di squilibrio, ne è consapevole, comincia a vivere dentro una contraddizione tormentosa, cioè cerca di liberarsi dalla sua situazione di disagio perseguitando Davide, cacciandolo lontano da sé, minacciando e infliggendo a lui e ai suoi protettori gravi castighi, senza però riacquistare la sicurezza che lui ha perduto, ma facendo aumentare in modo più profondo ancora la sua sofferenza, il suo turbamento, che arriva ai confini della follia. Ora Saul alla fine rimane solo con la figlia, che lui ama teneramente, e da cui è riamato, ma non riesce a vincere il cerchio di solitudine in cui ormai si è chiuso. E potrebbe guarire se riconoscesse la propria debolezza e se accogliesse di nuovo accanto a sé Davide, ma, scrive Alfieri, una tale confessione gli è negata perché il suo orgoglio è troppo forte, così cresce in lui il senso della propria impotenza e la consapevolezza di essere stato abbandonato da Dio che non osa più invocare. Eppure, nonostante tutto, Saul non si prostra, compie dei gesti che, sebbene contraddittori, rivelano una forza umana che suscita anche una certa ammirazione. E alla fine, quando Saul apprende dal ministro Abner che il suo popolo è stato sconfitto, che i suoi figli sono stati uccisi, ebbene, ritrova la sua sicurezza e la sua grandezza regale. Affida ad Abner la figlia Micol, la sposa di Davide, che come tale egli dice anche i nemici rispetteranno, e lui rimane solo ad attendere il nemico. Saul pone a Dio, che lo ha vinto ma non lo ha battuto, una suprema celebre domanda: se il paga di inesorabile Dio terribile ira? E qui probabilmente Alfieri ripensa anche all'ira che c'è nell'Iliade e alla parola chiave dell'età assiale della storia, l'ira. E poi si uccide dinanzi ai nemici irrompenti, più grande del vincitore, ma grande soprattutto, e qui c'è la provocazione alfioriana, per aver tenuto testa a Dio. Noi leggiamo solo un frammento dal Saul, leggiamo il testo dell'ultima scena, la quinta, del quinto e ultimo atto, e Saul alla fine che parla: o figli, fui padre, eccoti solo, o re, non ti resta dei tanti amici o servi tuoi. Sei parla, inesorabile Dio, te li ira, ma tu mi resti, o brando, all'ultimo uomo, fido ministro, ordieni, ecco già gli urli dell'insolente vincitore, sul ciglio già lor fiaccole ardenti, balenarmi veggo, e le spade a mille, empia Filiste, me troverai, ma almeno da me, qui, morto. E si chiude il sipario. Abbiamo detto che Saul perde la sicurezza e aumenta così in modo più profondo la sua sofferenza, il suo turbamento che confina con la follia. Ricordate, noi abbiamo letto alcune pagine a proposito di questo disturbo, abbiamo letto alcune pagine da Una vita come le altre, di Alan Bennett, se leggiamo questo romanzo veniamo a sapere che la madre dello scrittore è stata schiacciata da due sorelle che amano il bel vivere e sono sfrontate e sorridenti, che il seme della follia lento e tenace percorre la storia della famiglia Bennett. E lo scrittore in questa autobiografia, ecco un'altra autobiografia dei tempi postmoderni se volete, affronta questo tema, ma ci sono delle affinità, vedete, con l'autobiografia settecentesca dell'Artiere. Quando prende coscienza di questa situazione, con realismo e con onestà, senza buonismi né pianisteri, scrive quello che lui sta provando e sta vivendo. Ci sono stati altri casi di malattia mentale nella vostra famiglia? Domanda un'assistente sociale a Bennett e a suo padre, e lui risponde sicuro di no, per cui non sa che invece ci sono stati altri casi in famiglia. Così e lui è costretto a rivedere tutto quello che lui pensava della storia della sua famiglia, soprattutto a cercare di capire perché non gli sono state comunicate dei fatti così tragici e così importanti, come mai c'è stata questa rimozione, casi di cui non aveva mai avuto notizia. Ed è suo padre seduto accanto a lui a svelargli per la prima volta, con un atto liberatorio, la fine drammatica e segreta del nonno di Bennett, novello Saul, forse, ma leggete questo testo, a indurlo quindi ad esplorare, senza finzioni, le storie nascoste e dimenticate dei suoi parenti. Ora leggiamo queste due pagine che completano l'incipit su questo romanzo intitolato Una vita come le altre, che di sicuro saprete ricollegare a quelle che abbiamo già letto strada facendo. Abbiamo quasi finito, dice Mr. Park. Di che cosa sono morti i genitori della signora Bennett? Sua madre è morta di cancro, rispondo, e suo padre di infarto. Papà scuote la testa, a significare che secondo lui queste domande non c'entrano nulla con la malattia di mamma. O almeno immagino che voglia dire questo, e sarei d'accordo con lui, ma penso che non sia il caso di farne una questione. Mentre Mr. Park trascrive la risposta, papà mi posa delicatamente una mano sul ginocchio. Lui non è un tipo fisicamente espansivo, ma siccome ho studiato a Oxford e vado in televisione, non mi rendo conto dell'enormità di questo suo gesto e nabico a vista. Beh, forse non un infarto, spiego, poteva essere una trombosi coronarica, comunque è morto sul colpo. Era successo nel 1925, nella cucina di casa loro narrava la leggenda, proprio accanto alla credenza, così davanti a tutti. Naturalmente non mi era mai neanche passato per la mente che all'epoca loro nemmeno vivevano lì. Completato il questionario, Mr. Parr chiude a chiave l'ufficio, ci accompagna in strada fino alla macchina, dice che organizzerà il trasferimento di mamma per l'indomani e ci saluta. Perché tutte queste domande? Chiede papà. C'entrano qualcosa con la cura? Gli rispondo che non credo, che presumibilmente Mr. Park cercava di capire se ci fossero precedenti in famiglia. Accendo il motore. Il fatto è che tuo nonno Phil non ha mica avuto un infarto, si è suicidato. Spengo il motore, rimango lì seduto a digerire la notizia. Papà non dà altri ragguagli. Alla fine, anche se non mi sembra che questo possa cambiare la situazione di mamma, vado a bussare alla porta di Mr. Park e gli spiego di aver appena scoperto che mio nonno non è morto di infarto, si è buttato in un canale. Nemmeno Mr. Park lo trova importante. In piedi sulla porta, mentre noi ci allontaniamo in macchina, forse penserà che la nostra è una famiglia stramba che censura la propria storia. E questo sì che è importante. Tornando a casa, papà mi disse che appena erano iniziate le domande si era reso conto che poteva saltar fuori la verità sulla morte del nonno e quindi gli era venuto di posarmi la mano sul ginocchio nel caso rimanessi scioccato dalla notizia del suicidio. E infatti ero rimasto scioccato, non tanto per l'atto in sé, ma per come era stato passato sotto silenzio, edulcorato, per più di 40 anni. Se devo dirlo a tutta, la cosa mi suscitò una certa curiosità e un po' me ne vergognai. Ero come quei bambini che vorrebbero tanto essere orfani o almeno non essere figli dei loro barbosi genitori. La storia occultata di quest'uomo che si era annegato mi eccitò, rendeva più interessante la mia famiglia. Nel 1966 avevo appena iniziato a scrivere, ma avevo rinunciato a ispirarmi al mio background personale perché il materiale mi sembrava molto scarso. Adesso il panorama si ravvivava. A mia discolpa devo dire che non avevo mai conosciuto mio nonno e date le circostanze non si parlava molto di lui in casa. Era proprio un bel tipo, diceva mamma, la sua frase standard per tutti gli uomini che ne andavano a genio. Anche lo zio Clarence, il suo unico fratello caduto a Ypres, siamo durante la prima guerra mondiale, nel 1917, era proprio un bel tipo e quando fosse giunta la sua ora lo sarebbe diventato pure mio padre. Nonno Phil, così lo chiamavano per distinguerlo da nonno Bennett, compariva in alcune delle foto di famiglia che pescavo da bambino frugando nel cassetto del comò di nonna, forse manca un elma. Era un uomo robusto, con i capelli scuri e folti e i baffi, non aveva l'aspetto severo di certi uomini delle fotografie di un tempo, però non si sapeva niente della sua personalità. Mamma aveva detto che amava lo studio della natura e che conosceva gli alberi e i fiori, andava a fare delle camminate. La notizia del suo allegamento gettò subito una luce nuova su un fatto accaduto all'inizio della depressione di mamma. Lì per lì non ci avevo dato peso. Papà era uscito e io ero solo in casa con lei. Mamma mi chiese a gesti di andare in corridoio dove nessuno ci poteva sentire e sussurrò che aveva fatto una cosa terribile. io non volevo darle retta, ma lei si impressionò, si impossessò del mio braccio, mi fece salire le scale e mi indicò il bagno, rifiutandosi di entrare. Nella vasca c'erano 15 centimetri in acqua. I Pil erano stati benestanti, proprietari di fabbriche tessili ad Halifax. Discendevano da Sir Robert Pil, diceva Mira, la sorella di mamma. Zia Mira, che era la più giovane delle tre sorelle, era la custode delle tradizioni di famiglia. Aveva deciso che se il suo presente non valeva granché, visto che faceva la commessa di un negozio di mantelle per signora e abitava in una casetta a schiera, per nobilitarlo bastava far ricorso al passato, e vabbè, poi andate avanti a leggere se volete. Paolo di Tarso, per nobilitare il presente del Cristo della fede, fa sempre ricorso al passato, cioè alla tradizione elaborata nei secoli dagli scrivani di Israele, di cui si sente pienamente erede. Ora, Paolo di Tarso, nel costruire la sentenza sulla nascita di Gesù contenuta nell'incipit della lettera ai Romani, fa ricorso al passato, al grande bagaglio culturale della tradizione, e in questo modo apre una via che conduce verso il futuro, perché questo suo modo di fare, cioè di fare cultura, diventa un vero e proprio metodo che viene utilizzato negli anni a venire dagli scrivani e ellenisti della letteratura dei Vangeli propriamente detta. Infatti, nell'immediato futuro, cioè circa 20 anni dopo la morte di Paolo, la forma e il contenuto della sentenza che abbiamo studiato verrà elaborato dalla letteratura dei Vangeli propriamente detta in modo molto creativo. Ma come avviene questa operazione culturale? Ce ne dobbiamo occupare. Circa 20 anni dopo la morte di Paolo di Tarso, quindi gli autori delle opere che vanno a costituire il canone di quella che si chiamerà la letteratura ellenistica dei Vangeli, questi autori stanno lavorando nelle più importanti città dell'ellenismo, soprattutto ad Alessandria, e stanno lavorando a stretto contatto con le grandi biblioteche. Questi autori prendono spunto dalla sentenza sulla nascita di Gesù, contenuta nell'incipit della lettera ai Romani, per costruire quei famosi brani che vengono detti genealogie di Gesù, e che forse tutte voi e tutti voi avete presente. I brani detti genealogie di Gesù sono testi che contengono il catalogo degli antenati di Gesù, a cominciare dal re Davide. E Paolo aveva dato il là, e gli autori dei testi dei Vangeli ne traggono ispirazioni per comporre piccole ma solide sinfonie o rapsodie, perché sono ricuciture. Ora, la costruzione dei testi delle genealogie di Gesù si configura come una significativa operazione letteraria di carattere mitico secondo lo stile del Midrash teritico. Qual è, a proposito delle genealogie di Gesù, l'esempio letterario più significativo sul quale, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, noi dobbiamo puntare l'attenzione per capire qual è stata l'evoluzione della sentenza paolina? Guardate sul punto 3 del repertorio. L'esempio letterario più significativo a proposito delle genealogie di Gesù lo troviamo nel testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo. E adesso prendiamo in considerazione il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Beh, bisogna avvicinarsi così a queste letterature, non si può mica... Che è un capolavoro di tipo dottrinale. Il testo del Vangelo secondo Matteo è stato composto negli anni 80 del primo secolo, quindi Paolo è morto da circa 20 anni. Il testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, e noi qui ragioniamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quindi a livello filologico soprattutto, rappresenta un esempio straordinario sull'evoluzione ideologica del cristianesimo tra gli anni 60 e gli anni 90. in piena stagione ellenistica, difatti è una grande operazione in stile ellenistico, culturale in stile ellenistico. Questo testo è rivolto ad una comunità di cristiani di origine ebraica, a gente legata alla fede e all'ambiente di Israele. In questo testo viene presentato un Gesù che porta a compimento la storia e le speranze di Israele nella tradizione delle grandi figure del passato fino ad Abramo. E in questo testo le vicende dell'infanzia di Gesù ricordano quelle di Mosè. Guardate che queste operazioni le ha già iniziate tutte Paolo, queste configurazioni man mano le stiamo vedendo, abbiamo cominciato con Davide. Ma il testo del Vangelo secondo Matteo è uno dei primi importanti documenti dal quale emerge la significativa contaminazione culturale che tra gli anni 70 e gli anni 90 ha condizionato il modo di pensare degli appartenenti alle eterogenee comunità cristiane. Gli scrivani della nascente letteratura dei Vangeli comprendono perfettamente la lezione di Paolo di Tarso sul piano dell'integrazione intellettuale. E il testo del Vangelo secondo Matteo, a cominciare dal primo capitolo, si presenta nella sua ambiguità, nel senso dell'ambivalenza, come un esempio edificante in proposito. Cosa significa questo? L'autore della trascrizione finale di quest'opera è certamente uno scrivano della nuova corrente ebionita, il quale vuole garantire il fatto che Gesù sia, secondo la tradizione ebraica, un rabbi fariseo adottato da Dio per portare a compimento la storia e le speranze di Israele. Ma contemporaneamente questo scrittore, che è attrezzato per investire l'intelligenza in termini ellenistici, sa che anche il pensiero della corrente gnostica, no, la quale proclama, secondo i potenti schemi della filosofia greca, la natura divina, l'inseminazione, la concezione divina di Gesù di Nazareth, ebbene, non può essere ignorato il pensiero della corrente gnostica, perché a contatto con la cultura orfico-dionisiaca ha preso ormai campo. E allora che cosa fa questo autore? Attenti, perché fa un'operazione interessantissima. Secondo la tradizione degli scrivani di Israele, per cui è sempre meglio includere che escludere, a costo di contraddirsi, questo autore compie uno straordinario esercizio di inclusione che ha per obiettivo quello di mantenere l'equilibrio tra la cultura ellenistica e la cultura ebraica, che va comunque salvaguardata o difesa in un momento in cui la filosofia greca sta cominciando a prevalere sulla cultura ebraica. Ora, l'autore della stesura finale del testo del Vangelo secondo Matteo opera in modo tale da produrre un avvicinamento tra l'icona ebionita e l'icona gnostica di Gesù. Ma bisogna procedere con ordine, perché siamo di fronte ad un complesso intreccio filologico. Guardate, la scuola, e questo è il primo passo da fare, propone un semplice ma interessante esercizio. Intanto leggete i primi 17 versetti del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo è diviso in due parti ben precise. E per leggerlo dobbiamo avere chiara questa chiave, per leggerlo e per capirlo e per gustarlo nella sua bellezza, perché è bellissimo questo testo, come tutti i testi della letteratura bellissima. Il testo del Vangelo secondo Matteo, in lingua originale, in greco, inizia con la parola chiave genealogia, e questo non è casuale, è toledot naturalmente, ma e genealogia in greco suona così questa parola, e quindi è chiaro che voi appena leggete la prima parola voi capite da dove arriva tutto questo e che collegamento fa questo autore, no? A questo punto avete tutti gli strumenti per fare questa operazione di inferenza, no? E che termine corrispondente alla parola ebraica Toledot, cioè la trafila delle generazioni, la linea della discendenza, la filiera della stirpe. Su questa parola chiave noi abbiamo riflettuto e sappiamo anche che richiama l'evento della creazione. Quindi utilizzare la parola genealogia, Toledot, che è tipica del pensiero dionita, per presentare la figura di Gesù, è come dire che Gesù è da principio nella mente di Dio, no? Secondo un'idea cara al pensiero gnostico. E vedete, questo è già un primo elemento di integrazione tra ebionismo e gnosticismo. Ora, il testo del Vangelo secondo Matteo inizia in greco con queste parole: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E allora abbiamo già visto che Paolo fa questo avvicinamento, poi vedremo anche l'avvicinamento che fa con Abramo, perché è fondamentale per costruire la figura del Cristo della fede, e Paolo lo capisce subito. E poi inizia l'elenco dei discendenti. Guardate, l'incipit del testo di questo Vangelo ha sempre suscitato grande interesse, grandi discussioni nel corso dei secoli, perché l'affermazione Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo, risulta piuttosto singolare, tanto che, guardate, quando queste parole nel corso dell'evoluzione della dottrina del cristianesimo vengono tradotte, si preferisce dire Gesù Cristo è discendente di Davide, il quale a sua volta è un discendente di Abramo. Ma il testo greco non dice propriamente così. Ecco l'elenco dei suoi antenati, e vabbè, poi dice così. E questo perché l'espressione figlio di Davide, figlio di Abramo, continua a richiamare, e a tutt'oggi richiama in modo esplicito, il concetto di adozionismo, per cui Gesù, secondo il pensiero della corrente ebionita, è nato in una famiglia umana, senza inseminazione divina, e poi è stato adottato da Dio. E questa è la mentalità di Paolo di Tarso, è la dottrina di Paolo di Tarso. Ora, un altro elemento singolare è che tra gli antenati di Gesù, il testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo inserisce anche i nomi di quattro donne. E questa è un'innovazione sorprendente rispetto alle genealogie tradizionali. Chi sono queste quattro donne? Beh, se leggete questo testo, i primi 17 versetti del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, lo scoprirete. Andate a fare questo esercizio di ricerca. Come si chiamano queste quattro donne e dove sono collocate? In quali libri? Nella letteratura dell'Antico Testamento. Ora, queste quattro donne antenate di Gesù, progenitrici del Cristo della fede, sono davvero quattro figure eccezionali per la loro straordinaria ambiguità. Guardate, noi adesso non abbiamo il tempo per riflettere su questo tema. Ora, la tentazione è forte, ma dobbiamo rimanere sul nostro sentiero specifico, perché ci vorrebbe un percorso intero per farlo, ma non mancherà l'occasione in futuro di riprendere questi argomenti. Il continuo richiamo alla natura umana di Gesù e alle progenitrici del Cristo della fede, perché vedete, queste questioni saranno temi di dibattito serrato quando, durante il Medioevo, dopo l'anno 1000, all'interno dei vari ordini religiosi, se avete presente gli ordini religiosi, comincerà il cosiddetto grande scontro esegetico sulla figura di Gesù. Ora, quando noi attraverseremo il vastissimo territorio dell'età di mezzo, vedremo riemergere questi temi e avremo delle competenze in proposito, o perlomeno, quando ripasseremo certi temi, immediatamente noi avremo già l'impronta nella nostra mente. Guardate che ancora oggi la città di Firenze è divisa scientificamente, no? Tra gli ordini religiosi, cioè gli ordini religiosi si dividono il potere nella città, oggi contano meno, ma durante l'età di mezzo avevano delle sfere di influenza molto precise, e ognuno di questi ordini religiosi ha una sua icona di Gesù di Nazareth, e quindi c'è un confine tra un ordine religioso e l'altro. E gli ordini religiosi nascono eterogenei proprio perché eterogenei sono le icone su Gesù di Nazareth. Se no ci sarebbe un ordine religioso solo, no? E invece no, ci sono ordini religiosi a seconda di quelle che sono le icone di Gesù di Nazareth. E questo è il potere, l'eterogeneità del potere della Chiesa sta qui. Abbiamo detto che secondo la tradizione degli scrivani di Israele, per cui è sempre meglio includere che escludere, a costo di contraddirsi, l'autore finale del testo del Vangelo secondo Matteo compie uno straordinario esercizio di inclusione che ha per obiettivo quello di mantenere l'equilibrio tra la cultura ebraica e la cultura ellenistica. L'autore della stesura finale del testo del Vangelo secondo Matteo opera in modo da favorire l'avvicinamento tra l'icona e Dionita, un Gesù rabbi ebraico adottato da Dio, e l'icona gnostica, Gesù Logos, cioè parola divina incarnata. Queste due affermazioni sono agli antipodi, ma l'autore del testo di Matteo tende ad avvicinarle queste cose. Continuiamo a procedere con ordine, perché la faccenda è complessa. Il capitolo primo, sono 25 versetti in tutto, andate a leggerli, del Vangelo secondo Matteo, contiene uno straordinario intreccio filologico. Questo brano ha la potenza di un vero e proprio trattato di carattere filologico, e noi lo dobbiamo capire, se no che divertimento c'è a leggere. Ora, e che vantaggi se ne traggono? Dal punto di vista della fede, della ricerca, dello studio, ognuno scelga quello che vuole, ma se ne traggono dei vantaggi, a seconda per ciascuno di quelli che sono l'indirizzo che vuol dare alla sua lettura. Intanto diciamo che il contenuto della seconda parte, cioè dal versetto 18 al 25, del testo del capitolo primo del Vangelo secondo Matteo, guardate che voi lo sapete a memoria, perché questo testo fa parte, attraverso il ritmo ripetitivo della tradizione e della storia della letteratura e della storia dell'arte, del nostro bagaglio intellettuale, che nel testo della seconda parte del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo c'è la trama di un romanzo che noi conosciamo bene. Si racconta che Maria, una ragazza di Nazareth, è fidanzata con Giuseppe, carpentiere nazareno. Un giorno si ritrova incinta per virtù dello Spirito Santo e vogliono spiegare a Giuseppe questo fatto, ci fa capire con un tocco di maestria l'autore del testo. Andate a leggerlo, perché c'è una psicologia molto raffinata, molto bella, lì è chiaro, no? E difatti Giuseppe, che è discendente di Davide, è questo, secondo la sentenza paolina e in linea con il pensiero di Onita, ci rimane molto male e vorrebbe, lui che non l'ha avvicinato, manco un bacino gli ha dato a Maria ancora, ma gli rimane molto male, vorrebbe sciogliere il contratto, ma poi fa un sogno e scopre di essere uno dei protagonisti, forse il più insignificante, ma pur sempre un protagonista di un midrash, cioè di un racconto mitico. E siccome lui va alla sinagoga, lui sa tutto di queste cose, è chiaro che capisce, no? Qual è il suo ruolo. Perché un angelo, attenzione in greco, to angelon, angelo vuol dire messaggio, Pascal dice impulso del cuore. Tutte le volte che trovate un angelo quando leggete i Vangeli, quando leggete la Bibbia, dice Pascal, sappiate che è un impulso del cuore, ed ha ragione. Gli dice, se no entriamo nel mito, no? Gli dice che deve accettare questa situazione straordinaria per amore, solo per amore. Cioè deve accogliere questo bambino e chiamarlo Yeshua. Per amore, perché l'amore è superiore alla legge. No? Cosa vuoi fare? Vuoi andare dal magistrato, gli vuoi portare il libretto del finanziamento? Cioè, le donne avevano un libretto, il pedigree, vuoi seguire la legge o vuoi seguire l'impulso del cuore? Cioè, vuoi bene a Maria o no? E allora fa una scelta che naturalmente è una scelta strategica anche in nome della predicazione che poi farà Paolo, no? che Paolo ha già fatto e che entra nella letteratura dei Vangeli. Deve accogliere questo bambino, chiamarlo Yeshua, Dio salva, perché Maria è stata fecondata in modo soprannaturale. Tutto questo fa parte di un piano della storia della salvezza. Ora, rileggetelo dunque questo brano, che è molto bello, e è stato riscritto da tante di quelle scrittrici, da tanti di quegli scrittori, che è difficile fare il conto, in modo esplicito o in modo implicito. Ora, quello che a noi interessa adesso, in funzione della didattica della lettura della scrittura, è il testo dei versetti 22 e 23 della seconda parte del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, perché sono l'oggetto, che ci interessa, di un significativo esercizio di mediazione culturale che l'autore di Matteo mette in atto, perché impara da Paolo a fare questo operazione, dall'epistolario di Paolo di Tarso, dal metodo che Paolo ha utilizzato, che è un metodo che ha una tradizione. Guardate sul punto 4 del repertorio. L'autore della versione finale del Vangelo secondo Matteo compie alla fine degli anni 80 ad Alessandria, siamo in biblioteca a scrivere queste cose, mica, un'operazione di mediazione culturale di grande valore filologico, e si comporta da vero e proprio rapsodo, da farto, che cuce insieme con grande abilità icone diverse, quella del Gesù e Dionita, che lui vuole esaltare, con quella del Gesù gnostico, cioè un'icona dalla quale egli è comunque affascinato, cioè in modo che queste due figure differenti, cioè del Gesù rabbi ebraico adottato da Dio e del Gesù logos, parola di Dio che si incarna, possano essere osservate con un unico sguardo, con lo stesso sguardo. E voi questa operazione la potete fare leggendo il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Voi capirete che cosa vuol dire avvicinare due icone e poterle osservare con lo stesso sguardo. Abbiamo detto che il testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo si divide in due parti ben distinte. La prima parte, dal versetto 1 al 17, è caratterizzata, come abbiamo studiato, dalla parola chiave genealogia, toledot, che è un termine significativo per la nuova corrente ebionita. Qui c'è l'icona ebionita. Mentre la seconda parte del testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 18 al 25, è caratterizzata dalla parola chiave parthenos. La parola greca parthenos significa vergine, nel senso di ragazza in età da marito. Ora, la parola parthenos emerge nel testo dei versetti 22 e 23 del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Leggiamolo questo testo dei versetti 22 e 23. E così si realizzò quel che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la vergine, parthenos, la ragazza di Sara Maria, sarà incinta, partorirà un figlio ed egli sarà chiamato Emanuele. Questo nome significa Dio è con noi. Tutti avete presente, no? Questi due versetti. L'autore della versione finale del Vangelo secondo Matteo risulta essere uno scrivano ebreo della nuova corrente ebionita, ma è anche un intellettuale di cultura ellenistico alessandrina, il quale sa benissimo che il pensiero della corrente gnostica, che è fortemente influenzata dalla cultura greca, coltiva l'idea che l'incarnazione di Gesù, la parola di Dio che si fa carne, sia avvenuta tramite un intervento divino sul corpo di una donna, la quale di conseguenza deve avere delle caratteristiche particolari, deve possedere delle virtù che la rendano serva, collaboratrice, cioè degna di entrare in contatto con la divinità. Ora, l'autore della versione finale del Vangelo secondo Matteo sa che la cultura greca, la tradizione orfico-dionisiaca, ha fornito alla corrente gnostica l'elemento principale che avvicina una donna alla divinità, la verginità. Le idee greche, guardate che il concetto della verginità come valore, come virtù, arriva dalla cultura greca, non da quella ebraica. Nella cultura ebraica la verginità come valore non esiste per niente, è rimossa completamente questo concetto. Il concetto della verginità è un concetto come elemento positivo, di grande valore divino, arriva dalla cultura orfico-dionisia. E la corrente gnostica cristiana lo fa proprio, naturalmente, l'ha già fatto proprio. E quindi quelli della corrente dionita ci devono fare i conti, perché se no in ambiente ellenistico dove la filosofia greca sta dominando, sarebbero usciti di scena. Questo con un danno grave anche per la corrente gnostica. Le idee greche hanno la prerogativa di essere vergini e questa situazione fa la differenza, cioè crea la distinzione tra le dee immortali e le donne mortali, le quali sono costrette a subire con la perdita della verginità tutti gli inconvenienti del loro ruolo, deflorazioni spesso non desiderate, defaticanti gravidanze, dolorosi e pericolosi parti, possanti svezzamenti di una numerosa prole. La verginità è quindi, oltre che una virtù, soprattutto un privilegio che viene attribuito anche a Maria di Nazaret dalla corrente gnostica. Ora, il processo di divinizzazione della figura di Maria assume peculiarità ancora più complesse, perché come nel mito orfico di Latona, ricordate Latona, l'abbiamo studiata, incontrata con Erodoto a Delo, Latona è una fanciulla ingravidata da Zeus che viene trasformata in dea, no? Questo è un mito che abbiamo studiato qualche anno fa in compagnia di Erodoto quando siamo sbarcati a Delo, nell'isola di Delo. No, anche Maria di Nazaret assume su di sé la dote di essere vergine e madre. Ma questo tema, che si chiama iperduria di Maria, cioè deificazione di Maria, fa parte di un'altra storia che si sviluppa nei secoli e che ristudieremo via via a suo tempo, perché questo problema culturale, questo grande tema, questo grande argomento, ritorna sempre in ballo in tutto il tempo dell'età di mezzo e nell'età moderna. Ora, questa storia noi la osserviamo e la vogliamo osservare nel suo punto di partenza, cioè nel momento in cui l'autore del Vangelo secondo Matteo sa che l'idea della concezione divina di Gesù di Nazaret è un'idea forte sul terreno dell'ellenismo, che prende sempre più campo, se non verrà orientata in senso ebionita, cioè se non sarà contaminata dalla cultura ebraica, finirà col prevalere, creando uno squilibrio dottrinale che non gioverà neppure alla corrente gnostica. E allora quest'autore decide, o questi autori, di compiere una spregiudicata operazione filologica e introduce con il testo dei versetti 22 e 23 la citazione che abbiamo letto, cioè questa situazione la trae dal libro di Isaia e corrisponde al versetto 14 del capitolo 7. E leggiamo come si presenta il testo di questa citazione sul libro di Isaia. Leggiamo: ebbene, il Signore vi darà lui stesso un segno. Avverrà che la giovane ragazza, Alma in ebraico, incinta, darà alla luce un figlio e lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. Ora, questo frammento, guardate, fa parte di uno dei poemetti che compongono il libro di Isaia, lo abbiamo studiato a suo tempo. I capitoli dal 7 al 12 del libro di Isaia prendono il nome di poemetto del segno dell'Emanuele, o libretto dell'Emanuele, lo chiamerà Gerolamo quando traduce in latino. Andate a leggere o a rileggere il testo di questo celebre poemetto, sono 5 paginette. Questo poemetto racconta che in un momento di grande incertezza, la nascita di un bambino che si chiama Emanuele, segno della presenza di Dio, porta una luce, porta una buona notizia. Guardate, il profeta Isaia, per volontà del Signore, deve comunicare al re Acaz, al quale si chiede di convertirsi, perché non è uno stinco di santo, di cambiare stile di vita, sta attento, non ti agitare, si legge nel testo, proprio perché nonostante lui dimostri di non essere degno, il Signore tuttavia gli ha affidato un compito, anche se veramente più che a lui il compito lo ha affidato ad una ragazza, la giovane moglie di Acaz, ma il testo non lo dice, che, di cui non conosciamo il nome, ma solo, anche perché questa figura viene fatta comparire in un modo un po' misterioso nel libro di Isaia. Il suo appellativo conosciamo, Alma, che come sappiamo in ebraico significa giovane donna in età da marito, e non si parla quindi propriamente di una vergine, attenzione, cioè di una donna non deflorata. Cioè il bambino che nasce, l'Emanuele, però è importante perché è il futuro re Ezechia, che sarà insieme a Giosia il più virtuoso dei re ebrei. E a suo tempo noi ne abbiamo studiato la storia, non ricordate? Cioè il termine Alma, che nella traduzione greca del 70 viene reso con il termine Parthenos, che corrisponde anche alla parola vergine, viene utilizzato dall'autore del Vangelo secondo Matteo quindi per richiamare in modo allegorico la figura di Maria di Nazareth. Se la madre di Gesù ha da essere una ragazza, una vergine, idea invisa agli ebionismi, cioè questo concetto deve perlomeno avere un aggancio con la letteratura veritica, con il genere letterario dei profeti. Ora guardate, l'autore del Vangelo secondo Matteo ha dovuto limare il testo di Isaia per dare forma alla sua citazione, prima di tutto perché non aveva scelta. Cioè l'unico frammento appropriato che tradotto in greco potesse permettergli di utilizzare la parola vergine come lui voleva era questo nella letteratura verifica. E ci sarebbe stato anche un altro frammento, ma non era proprio adatto. Guardate, è difficile trovare nella letteratura vetero-testamentaria una citazione che esalti la verginità, perché nella cultura verifica e nella mentalità ebionita non si concepisce per le donne il voto di castità. E nella lingua ebraica ci sono due termini che definiscono questo concetto. La parola alma, che significa vergine nel senso di ragazza dall'età del menarca, dalla prima mestruazione, cioè che è diventata feconda, quindi è in età da marito, non ancora deflorata. E la dignità di una donna nella cultura ebraica sta in quello, nell'essere sposata, deflorata e feconda. Quello dà la dignità e la benedizione di Dio, e non la verginità naturalmente. E poi c'è la parola Betulà, che nell'Antico Testamento non viene mai usata, perché è un termine dispregiativo, significa donna non deflorata nel senso dispregiativo del termine, come dire zitella, finta, non voluta da nessuno, no? Capite? Cioè nella letteratura verifica, nella letteratura biblica viene usata sempre la parola alma, E anche nel testo di Isaia si trova questo termine che è stato tradotto in greco con la parola partenos. D'altra parte il Partenone, avete visitato il Partenone ad Atene, significa la casa delle vergini, il Partenone, ed è il college, era nell'Atene attica, era il college delle ragazze da marito dell'Atene aristocratica di 2500 anni fa, che dovevano arrivare vergini al matrimonio, naturalmente. Ora, ma se consultiamo una Bibbia, per esempio quella in lingua corrente redatta dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, possiamo osservare che nelle note gli esegeti sono molto cauti nel commentare in senso cristologico questo versetto tratto dal testo del libro di Isaia. Ora, le note che spiegano questo versetto mettono in evidenza che l'autore del testo del Vangelo secondo Matteo ha voluto non solo creare una similitudine, ma ha voluto fare una precisa affermazione, ha voluto ribadire che anche la concezione divina di Gesù di impronta gnostica deve essere supportata dalla cultura veterotestamentaria, perché secondo la visione dionita Gesù è innanzitutto un rabbi ebraico e non potrà mai essere un semidio greco. La costruzione letteraria, quindi, della figura del Cristo della fede, vedete, è una straordinaria operazione intellettuale di mediazione tra la cultura dell'ebraismo e la cultura greca. Il testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo è tra i primi esempi concreti dello sviluppo di questa straordinaria operazione di mediazione culturale che comincia a svilupparsi negli anni Ottanta. Mentre 20 anni prima, al tempo di Paolo di Tarso, negli anni 50 e 60 del primo secolo, non c'era ancora alcun indizio né nelle comunità della diaspora né nelle ecclesie che facesse pensare al fatto che il Cristo della fede potesse essere nato da una vergine. A Paolo non gli passa nemmeno in testa questo fatto. Abbiamo detto, ma neanche a tutti gli altri, che mano a mano che la corrente gnostica prende campo, evidentemente si pone questo problema. Abbiamo detto che l'autore del testo del Vangelo secondo Matteo, per la sua operazione di mediazione culturale, sceglie l'unico frammento appropriato che, tradotto in greco, potesse permettergli di utilizzare la parola vergine come lui voleva, senza eccessivi fraintendimenti. Abbiamo anche detto che questo autore non aveva molta scelta. Ci sarebbe stato anche un altro frammento che sicuramente l'autore di questo testo ha preso in considerazione, dove la parola vergine è in evidenza e interagisce anche con il nome di Davide, ma il brano in questione non risultava adatto per creare l'allegoria appropriata. Ora, nell'incipit del primo libro dei Re, andate a curiosare, si narra della vecchiaia del re Davide, abbiamo detto prima, e del gran freddo che patiscono i vecchi, e qui compare il personaggio della Sunamita, che ha sempre incuriosito scrittrici e scrittori di ogni tempo, sapete. Chi è la Sunamita dell'incipit del primo libro dei Re? Sì, bisogna specificare, perché c'è anche una Sunamita nel secondo libro dei Re, che però è un altro personaggio, è una ricca signora alla quale il profeta Eliseo fa risorgere un figlio, ma questa è un'altra storia. E poi attenzione, c'è anche una Sulamita con la L, ma quello è di nuovo un altro personaggio che troviamo nel Cantico dei Cantici. Ora abbiamo solo il tempo per dire che la Sulamita dell'incipit del primo libro dei Re era una bellissima ragazza originaria di Sunem, di lì arriva il nome, è un piccolo villaggio della Galilea orientale che si chiama Abizag, ed è una vergine, cioè una vergine doc a denominazione di origine controllata, perché lì si cerca proprio una persona che abbia questa caratteristica, e anche la vergine madre di tutte le badanti. Ma questo nostro ragionamento non è ancora finito. Per ora andatevi a leggere il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo e andate ad osservare che è perfettamente diviso in due parti. La prima parte, dove la parola genealogia è la parola chiave, e la seconda parte, dove la parola partenos, la vergine, è la parola chiave. Queste due icone vengono avvicinate tra loro. E quindi il viaggio continua, la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Ogni persona, direbbe la tsunamita, deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Perché direbbe così? Lo vedremo forse la prossima volta, se riusciamo ad incontrarla, questa ragazza. Buonanotte.